Ma deve arrivare, non mi pare. Ah, c'è. Allora, quindi ci sono avvocati Pischeda e Costa, poi Cimino, Ernesto e Pelliccia Bruno, avvocati Orefice e Curcuruto, sono presenti. Gugliotta Antonio, avvocato Skodnik in sostituzione. Valerio Franco, avvocato Pasqui. C'è, no? Vabbè. Allora sostituita dall'avvocato Grillo. Maida Daniela, avvocato Paliaga. Vabbè, mettiamo avvocato Grillo di ufficio. Grazie. Braini Gianmarco, avvocato Condi Podero. Mettiamo avvocato Terragna di ufficio. Barucco Piermatteo, avvocati Vercellotti e Ferrero. Mettiamo avvocato Grillo di ufficio. Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, sempre sostituito dall'avvocato Grillo. Talu Antonello, avvocato Savi, sostituito dall'avvocato Calzetta. Areco Matilde, avvocato Grillo, presente. Parisi Natale, avvocato Bogliolo, chiamo avvocato Pischeda di ufficio. Turco Mario, avvocato San Bugaro, sempre sostituito dall'avvocato Grillo. Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca. Chiappori. Poi Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, avvocato Zunino. Mettiamo lei avvocato Skodnik per tutti gli uffici. Allora, poi Mancini Diana, avvocato Franzosa. Chiamo avvocato Pruzzo di ufficio. Allora, poi Salomone Massimo, avvocato Terragna in sostituzione. Gaetano Antonello, avvocato Mascia. Poi Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik. Amadei Barbara, avvocato Gallo. Siamo avvocato Pruzzo di ufficio. Cerasuolo Daniele, avvocato Simeone. Siamo sempre avvocato Pruzzo. Poi Incoronato Alfredo, avvocato Avitabile. Allora, avvocato Curcuruto in sostituzione. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi, chiamo avvocato Pischeda di ufficio. Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco, Nurkis Egidio, avvocato Celasco, chiamo avvocato Terragna di ufficio per tutti e tre. Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà. Mulas Marcello, avvocato Iavicoli. Chiamo avvocato Pischeda di ufficio, poi Sabia Colucci Amoroso, avvocato Fragalà, chiamo avvocato Curcuruto di ufficio, Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, chiamo avvocato Pischeda di ufficio, Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi, chiamo avvocato Pruzzo, Sandra Soni, avvocati Guercio e Cecon, chiamo avvocato Grillo di ufficio, e Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, chiamo avvocato Pischeda di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Un giorno avvocato, l'abbiamo già segnata anche in sostituzione. Allora, parti civili, avvocato auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmider, presente, avvocato Brezigar per Marchiò, avvocato Caffiero per Inrich e Hubner, Avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Hoglund, Ruber, Olson e Svensson. Vabbè, Avvocato Caranzano per Bersano e Santoro. Avvocato Casadei per Manganaro. Avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani. Avvocato Bigliazzi. Avvocato Costa per Martensen. Presente. Avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, Demuno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale, Tabac. Avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchi, De Florio, Gripaudo e Tangari. Avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone. Avvocato di San Sebastiano per Devoto. Avvocato Dozzo per Rossomando Angelo. Avvocato Faure per Pazche. Sì, sì. Ecco. Avvocato Ferrari per Maffei. Avvocato Fiorini per Wagenschein. Avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, Avvocato Frisone per Arecco, presente. Avvocato Gamberini per Doring.
Passeggio in sostituzione, buongiorno anche per Brezigar e Caranzano, mi sono sfuggiti durante l'appello, chiedo scusa.
Sì, per Gamberini e anche per Avvocato Brezigar e Avvocato Caranzano.
A pescare, no, adesso gioco la testa.
Avvocato Giannelli per Alfarà.
Passeggi.
Avvocato Grillo per Cairoli. Avvocato Guiglia per Gatti, Marchese e Giasci, presente. Avvocato Hoffman per Natra. Avvocato Insalato per Camandona. Avvocato La Macchia per Fornasiere e Rostellato. Avvocato Lama per Aquileo, Ferrazzi, Manganelli, Barguanere e Gagliasi. Avvocato Lerici per Boncaglio, Buffan, Via di Breu, Avvocato Quartiero. Avvocato Lungarini per Lungarini.
Passeggi.
Avvocato Malossi per Herman. Sì, Avvocato Guiglia. Avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone, Di Pietro, presente. Avvocato Conti per Fassa, presente anche. Avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghivizzani, Merlini, Serani e Massagli. Avvocato Micali per Subri. Avvocato Miraglia, Raffaele per Berti.
Passeggi.
E Avvocato Vassallo per Allueva. Avvocato Moser per Vaise.
Passeggi.
Avvocato Multedo per Lupi e Baringa.
No, chiedo scusa.
Avvocato Nesta per Davanti. Avvocato Novaro per Cicaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Otero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger. Avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Dorti, McQueen, Lamotte, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini. Avvocato Partesotti per Partesotti. Avvocato Passeggi per Cusca,
presente.
Presente. Avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol. Presente? Sì, sì, certo. Avvocato Pinto per Rossomando Massimiliano. Avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero. Avvocato Roccatti per Nebò. Avvocato Rossi per Gelo e Treiber, sempre Avvocato Bigliazzi. Avvocato Rovetta per Borgo, Carcheri, Alessandro e Gabriele Dionisi. Presente. Avvocato Sabattini per Guidi.
Passeggi.
Avvocato Sacco per Giovannetti. Avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri. Avvocato Vigliazzi, Avvocato Sodani per Menegon e Spingi, Avvocato Stramignoni per Persico,
passeggi,
Avvocato Tazzetti per Lacomi, Ghina, Passiatore, Fister,
sì, anche per Casadei e Canestrini, grazie.
Avvocato Tambuscio per Rovente, Balba, Fusti, Vigenti, Fedis, Madrasso e Moret,
Avvocato Rocca,
Avvocato Tartarini per Cucco Marino, Scordo, Berman, Rager, Aldes, Viges e Zapatero,
sono presenti.
Avvocato Trucco per Bosmer e Luti.
Dovrebbe essere già una mia sostituzione in atti.
Per?
Trucco.
Ah, allora. Si può dire cognome. Per... Come si chiama?
Io sono Tartarini. Ma sono perdente, mi sono alzata. Ho regalato una comodilarità a questo consesso.
Allora, avvocato Vano per Noghera.
Possiamo
continuare con la requisitoria del pubblico ministero.
Allora, il collega ieri ha descritto quello che è stato, diciamo, quelli che erano tutti i punti comuni emergenti dalle dichiarazioni delle parti offese, secondo un lavoro di riscontri incrociati che è stato condotto dall'ufficio sulla base delle dichiarazioni rese al dibattimento dai testimoni. Si è visto quindi quello che sono stati i vari spostamenti che hanno fatto le parti offese e il trattamento complessivo che le stesse hanno subito all'interno del sito. Si tratta ora di vedere un attimo un inquadramento giuridico che secondo l'ufficio del pubblico ministero si deve fare in riferimento alle condotte ritenute, diciamo, accertate in esito all'istruttoria dibattimentale. Ad avviso dell'ufficio, diciamo, si devono dividere sostanzialmente due grossi filoni: da una parte le condizioni generali del trattamento che è stato, diciamo, applicato alle persone offese, alle persone arrestate o fermate, transitate presso la caserma, e dall'altro, diciamo, tutti i singoli episodi di ingiurie, percosse, minacce che siano stati commessi in danno di singole persone offese in riferimento ad alcuni dei quali sia stato anche operato un riconoscimento ad opera delle persone offese stesse. Innanzitutto l'ufficio del pubblico ministero, con riferimento quindi ai reati ipotizzati, ha contestato alcuni aggravanti, che sono gli aggravanti di quei numeri 1, 5 e 9 del codice penale. Con riferimento ai reati, l'ufficio ha contestato delle aggravanti e sono quelle del numero 1, 5 e 9 del codice penale, dell'articolo 61. Con riferimento all'articolo 61 numero 1, secondo l'ufficio del pubblico ministero si è di fronte alla situazione della futilità del motivo secondo i criteri che sono stati indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Sostanzialmente siamo di fronte a delle condotte, diciamo, con dei moventi sproporzionati rispetto all'entità del fatto, e quindi l'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto, proprio perché questi comportamenti sono stati posti in essere in danno delle persone offese come atti di vessazione per le loro proprio stesse caratteristiche, per come si presentavano, ha ritenuto di poter contestare, secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza, questa situazione di futilità dei moventi. Poi l'aggravante del 61 numero 5 consegue proprio alla condizione di disagio in cui le persone offese si trovavano all'interno del sito, perché erano private della propria libertà e quindi, diciamo, queste attività questi comportamenti di vessazione e i loro danni avvenivano in un momento in cui si trovavano in condizioni di difesa ovviamente minorata. E poiché i comportamenti sono stati posti in essere da parte di pubblici ufficiali violando quelli che sono i doveri di correttezza che il pubblico ufficiale deve seguire nell'ambito del suo comportamento, nella sua attività, è stato contestata anche l'aggravante dell'articolo 61 numero 9. Una sola parola per dire che in un caso soltanto, quello dell'imputato Pigozzi in danno della parte offesa Azzolini, è stato contestato un ulteriore aggravante, che è quella dell'articolo 61 numero 4 del codice penale, perché la condotta contestata, il fatto contestato, che l'ufficio del pubblico ministero ritiene provato, è un fatto di particolare gravità e, diciamo, le modalità dell'azione stessa sono state particolarmente efferate, e quindi seguendo quelli che sono stati i criteri indicati sempre dalla Cassazione, che individua nell'aggravante una situazione di particolare patimento in danno della parte offesa rispetto alle ordinarie modalità, maggiore rispetto alle ordinarie modalità di esecuzione del fatto, secondo l'ufficio del pubblico ministero, per questo caso in particolare, proprio per la particolare gravità e odiosità della condotta e per il danno particolare anche grave sia da un punto di vista fisico che morale inflitto alla persona offesa, si è ritenuto di contestare questa aggravante, posto che appunto la giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato, in riferimento a questo tipo di aggravante, anche una particolare, diciamo, malvagità, insensibilità umana da parte della gente in riferimento alle caratteristiche della condotta. Conveniamo quindi a parte questa premessa generale che riguarda la contestazione della forma aggravata che è stata fatta nelle contestazioni, veniamo a affrontare i due capitoli che abbiamo detto. Da un lato l'inquadramento giuridico di quelle che sono state le condizioni generali di trattamento, dall'altro i singoli reati specifici che si sono verificati in riferimento a persone offese particolari. Le condizioni, con riferimento alle condizioni generali di trattamento, l'ufficio del pubblico ministero ha contestato due diverse fattispecie, l'articolo 608 del codice penale e l'articolo 323 del codice penale. Dalla trattazione che è stata fatta ieri del collega si è visto come l'istruttoria dibattimentale abbia provato che nella struttura di Bolzaneto siano stati posti in essere una serie un comportamento da parte delle forze dell'ordine operanti e complessivo, vessatorio, sia da un punto di vista fisico che psicologico. È stato detto appunto per quale ragioni l'ufficio ritiene pienamente attendibili le persone offese, sono stati illustrati anche i metodi seguiti dall'ufficio per pervenire a questo giudizio di piena attendibilità delle parti offese, quindi può ritenersi provata l'esistenza, il verificarsi di un trattamento complessivo vessatorio in danno delle parti offese, sia da un punto di vista fisico che psicologico. Innanzitutto, in che cosa si è manifestato questo trattamento? Già l'esposizione analitica di ieri ha indicato quelle che sono state le tematiche generali. Si parte, innanzitutto nell'imposizione arbitraria di posizioni scomode e disagevoli che i detenuti dovevano tenere per molte ore, sino anche a diventare insopportabili, estremamente faticose, e con due caratteristiche particolari. Da un lato, a questo trattamento erano assoggettate anche delle persone che avevano delle ferite anche evidenti, dall'altro vi erano anche episodi di percosse o comunque di ulteriori vessazioni e azioni fisiche perché questa posizione potesse essere mantenuta. Conseguentemente vi è l'altro dato della durata che le parti offese ci hanno dato, per cui questa posizione doveva essere mantenuta comunque per parecchie ore. Nei casi in cui vi sono stati degli intervalli, le parti offese hanno precisato che sono stati di durata contenuta e comunque non hanno avuto quella continuità tale da poter dare un effettivo ristoro, e conseguentemente si sono anche verificati, ieri il collega abbia parlato di alcuni casi di malori particolari, si sono verificati anche delle situazioni di persone che sono state male in cella, oltre che per fatti particolari come può essere il caso dello spruzzo di gas urticanti che si è verificato nella giornata di sabato, anche proprio in riferimento alla posizione. Si pensi al caso di Aldiman, che addirittura è ricordato come una persona che è svenuta in cella, che ha avuto comunque un mancamento. Si pensa al caso del ragazzo greco che tanti ricordano essere stato male in cella, e altre persone che comunque hanno il caso del malore appunto di Bistacchia, che ha riferito anche lui di aver avuto un mancamento, la Subri che era addirittura una persona che aveva addirittura nella parte finale della sua permanenza in condizioni anche proprio di tremore, di tremito per le condizioni di disagio. A questa situazione di imposizione, di posizione dura e disagevole per molte ore, con anche percosse legate ad essa, vi è anche il mancato rispetto che l'istruttoria ha provato delle più elementari esigenze di vita della persona. Il collega ieri vi ha detto quante e quali testimonianze vi sono state sulle tematiche del cibo, dell'acqua, del freddo. Praticamente tutte le persone offese hanno dichiarato di non aver avuto somministrazione di cibo a sufficienza, se non nella giornata di domenica qualche panino, ma proprio poco, insufficiente per tutti. L'acqua ancora di meno, salvo qualche episodio particolarmente umano di qualche persona che forniva magari una mezza bottiglietta d'acqua, non vi è stata comunque somministrazione di acqua, e in alcuni casi parecchi detenuti, come vi ha già illustrato il collega ieri, hanno sofferto anche anche per il sonno, nel senso che in alcuni casi sono stati riferiti atteggiamenti di appelli continui e rumori particolari con colpi alle sbarre che hanno di fatto impedito anche il sonno, questo soprattutto per la giornata di sabato, mentre nella giornata della serata di domenica qualche persona offesa ha riferito di avere potuto stare seduto e dormire un pochettino. Quindi le principali espressioni di questo trattamento inumano complessivo che è stato, diciamo, che le parti offese hanno dovuto subire in questi giorni di permanenza a Bolzaneto, hanno avuto praticamente tre momenti particolari. Questa posizione particolare imposta in ogni occasione, sia nelle celle che in ogni occasione di attesa, quindi anche nel corridoio, nell'atrio, oppure anche fuori, abbiamo visto nel piazzale in attesa per il fotosegnalamento, oppure al momento dell'arrivo, che l'ufficio definisce posizione vessatoria di stazionamento perché proprio riguarda l'attesa. Qui il collega ieri vi ha illustrato che vi è quella cosiddetta classica, che era stata nella gergata nominata come del cigno, ma comunque quella più frequente, che è quella con il volto rivolto al muro, braccia in alto e gambe divaricate, e poi vi sono state anche altre posizioni, addirittura più scomode, più disagevoli, come alcune in ginocchio, altre con delle varianti particolari, addirittura alcune senza poter appoggiare neanche i piedi per intero, ma solo la punta, a volte dovendo appoggiare anche le punte delle dita, vi sono stati anche dei casi, e quella in ginocchio che è ancora più pesante e faticosa in moltissimi casi, soprattutto nella giornata di sabato. Poi l'istruttoria ha provato che vi è stata anche nell'accompagnamento una modalità, diciamo, di vessazione che è una posizione di transito che è costituita da questo accompagnamento con la testa schiacciata verso il basso, passando prevalentemente in questo corridoio dove i testimoni hanno descritto la presenza di moltissime forze appartenenti a forze dell'ordine, sia della Polizia di Stato che della Polizia Penitenziaria, perché hanno descritto sia divise blu che divise grigie, quindi in alcuni casi hanno parlato anche poi della divisa per la giornata di sabato scura, quindi per i carabinieri, in questo, diciamo, corridoio che alcuni hanno definito come due ali di agenti, quasi un passaggio a modo di forche a caudine. Il collega ieri vi ricordava che i testimoni tedeschi hanno usato un'espressione particolare che è stata tradotta dall'interprete con il termine militare passare per le picche, che dà proprio il senso di questo, diciamo, transito forzato in questa posizione, testa bassa e schiacciata verso il basso, comunque premuta e in alcuni casi anche le mani dietro la nuca o comunque dietro la schiena, in alcuni casi anche con i lacetti, perché alcuni testi ricordano che al momento dell'arrivo per essere condotti in cella avevano ancora i lacetti. E poi l'altro aspetto che abbiamo detto, quindi assenza di un'alimentazione sufficiente, di adeguati generi di conforto e anche mancanza di qualunque, diciamo, supporto per la propria cura e igiene personale. Si fa riferimento, diciamo, qui anche all'impossibilità che dei testi hanno riferito di poter anche in condizioni particolari poter avere quel minimo di, diciamo, di pulizia, e il caso degli assorbenti per le donne che è stato veramente un problema, è un'umiliazione fortissima, e i casi, per esempio, citava, mi riporto a quello che ha detto il collega ieri, due casi molto particolari che erano quelli appunto di Herman e Jens, in particolare che aveva avuto questo problema alla Diaz e non si era potuto pulire, e anche di Amodio, che aveva avuto questo problema nel bagno e non gli era quindi proprio stato consentito neanche quel minimo di cura personale, tanto che era diventato per questo oggetto di ulteriori ingiurie. Questo comportamento che si articola, diciamo, in queste tre imposizioni inumane che hanno determinato una forte sofferenza fisica e soprattutto morale, secondo l'ufficio del pubblico ministero integra gli estremi del reato di cui all'articolo 608 del codice penale. Come noto, questa norma punisce il pubblico ufficiale che sottopone, dice la norma, a misure di rigore non consentite dalla legge, questo è il termine che fa riferimento all'elemento materiale della condotta, una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche se temporaneamente, legalmente ovviamente, cioè in forza di un titolo, di un provvedimento che lo rende competente a esercitare questo potere di custodia. Quindi ogni qualvolta vi sia un pubblico ufficiale che sia rivestito legittimamente di un'autorità di custodia sulla persona. L'elemento materiale, andiamo a esaminare che cos'è. La norma dice sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge. Abbiamo ovviamente quelle che sono state le elaborazioni dottrinali per cercare di individuare la condotta che integra questo elemento materiale, soprattutto anche poterla individuare rispetto ad altre fattispecie di reato e ad altre previsioni normative. Secondo quelli che sono, qui abbiamo poi anche la dottrina fa riferimento in particolare alla relazione ministeriale sul progetto del codice penale, che aveva proprio posto dei criteri interpretativi chiari in riferimento a questa norma, che poteva appunto avendo un'addizione da riempire come contenuto, poteva portare dei problemi interpretativi. Secondo appunto l'interpretazione prevalente della dottrina, integrano il delitto di cui all'articolo 608 tutti quei fatti che sono suscettibili di modificare sfavorevolmente in maniera negativa quel residuo spazio di libertà personale al quale il soggetto passivo è legittimamente di cui il soggetto passivo è legittimamente titolare. Sostanzialmente si dice anche una persona che è privata della libertà personale, come è appunto il detenuto, arrestato o fermato per identificazione, perché è pacifico che comunque anche il fermato per identificazione, essendo in quel momento privato della libertà, ha la tutela, è tutelato da questa norma, ha comunque diritto a uno spazio residuo di libertà personale che non gli può essere compresso anche se vi è un titolo legittimo di detenzione. Quindi integrano il reato di quell'articolo 608 tutti quei comportamenti che tendono a ridurre o incidere negativamente su questo residuo spazio di libertà che il detenuto comunque ha. Infatti appunto questa relazione ministeriale sul progetto del codice che ci aiuta nell'interpretazione poi recita: anche il detenuto, pur avendo come tale una libertà personale limitata dalla legge e dai regolamenti del carcere, ha il diritto di non subire restrizioni diverse da quelle legittimamente imposte. Quindi ogni misura di rigore, se non consentita dalla legge, rappresenta una menomazione della libertà personale che, sia pur limitata, compete sempre al detenuto. E poi prosegue: al detenuto rimane sempre una certa sfera di azione, sia rispetto alla stessa libertà di locomozione, sia rispetto all'interesse che gli ha di non subire a altre restrizioni oltre a quelle che possono essergli legittimamente e legalmente imposte. Quindi il detenuto ha diritto di mangiare, ha diritto di bere, ha diritto di poter espletare quelle che sono i suoi bisogni, le più elementari esigenze di vita, quella necessaria riservatezza. C'è una sfera che comunque, pur essendo lui detenuto, va rispettata, e qualora ciò non accada si possono essere integrati fatti rientranti nell'articolo 608. Un minimo di riferimento da un punto di vista caratteristiche del reato sulla base di quelli che sono i criteri anche indicati dalla giurisprudenza. L'articolo 608 è considerato un reato quindi plurioffensivo, proprio perché da un lato c'è la tutela della libertà individuale del singolo soggetto parte offesa, e dall'altro vi è anche l'interesse della pubblica amministrazione a che i pubblici ufficiali si comportino correttamente senza commettere abusi o vessazioni non consentite dalla legge e dai poteri, quindi che rimangano nei limiti dei poteri che la legge loro attribuisce in riferimento ai soggetti passivi. Come dicevamo prima, sì, la giurisprudenza ha precisato che anche il fermato, non solo l'arrestato, rientra in quella dizione di persona sottoposta alla custodia che è contenuta nell'articolo 608 e che ovviamente si tratta di un reato proprio, proprio perché la condotta è agganciata alla qualifica di pubblico ufficiale o comunque di persona che con un titolo legittimo esercita un'autorità sul soggetto che in quel momento è sottoposto alla sua custodia, alla sua tutela. La giurisprudenza e la dottrina precisano altresì che un reato che oltre a essere commissivo può anche essere realizzato attraverso un'omissione, ovviamente sempre secondo i principi generali, questo come principio fondamentale dell'articolo 40 del capoverso del codice penale, per cui anche da parte di un superiore il tollerare un fatto delittuoso della persona a lui sottoposta gerarchicamente senza adeguatamente intervenire in caso vi sia appunto un obbligo giuridico di intervenire legato alla sua qualifica, alla sua posizione, risponde del reato a titolo di omissione. Il reato è a dolo generico, quindi una volta che sia verificata quella compromissione da un punto di vista oggettivo del residuo spazio di libertà non contano, non rilevano i moventi per cui diciamo questa condotta sia posta in essere e quindi le eventuali finalità anche diciamo da un punto di vista, questo è una precisazione che la giurisprudenza fa in riferimento alle investigazioni e quindi particolari comportamenti che possano essere posti in essere da pubblici uffici. Non sono in caserme, durante diciamo, attività investigative, per cui la giurisprudenza precisa che una volta che oggettivamente vi sia una vessazione non consentita che riduca ulteriormente lo spazio di libertà a cui il detenuto comunque ha diritto, non conta il fine per cui viene posto in essere. E come diciamo per quanto riguarda i casi di Bolzaneto, l'ufficio del pubblico ministero ha contestato la forma del reato continuato di quell'articolo 81 in quanto più sono stati soggetti passivi praticamente di fatto tutte le persone come vi ha illustrato il collega sulla base della ricostruzione dei riscontri per le testimonianze delle parti offese, più sono stati soggetti passivi e più sono state le misure di rigore, non ce n'è stata una sola ma quei tre grossi gruppi di azioni che abbiamo indicato nelle posizioni diciamo disagevoli nelle due fasi della permanenza e del transito e quel grosso diciamo filone attinente alle esigenze fondamentali di vita della persona, cibo, acqua, sonno e igiene e cura personale. Il reato è permanente in quanto nel sito è stato applicato come abbiamo visto per pressappoco per tutta la permanenza, salvo proprio qualche limitatissima pausa riferita appunto a questi comportamenti umani di singoli soggetti oppure per alcune fasce temporali già il collega ieri vi ha illustrato che si riferiscono sostanzialmente a quel periodo di vigilanza che è stato effettuato dal sesto reparto mobile dove indubbiamente si è visto un segnale di comportamento diverso da parte delle forze dell'ordine sia dal punto di vista della maggiore umanità nel trattamento che dal punto di vista anche del rispetto delle esigenze fondamentali, cioè sia per quanto riguarda la posizione che per quanto riguarda cibo e acqua. L'ispettore Badolati, che è il primo che monta nel turno di vigilanza, provvederà sia a fare sedere, quindi a interrompere almeno per la parte di sua competenza la posizione disagevole e scomoda e farà in modo di segnalare e sollecitare chi di competenza per quanto riguarda un po' di cibo e poi anche le coperte e comunque anche a innestare un meccanismo un pochettino più positivo nel trattamento. Perché possa essere integrato il reato di cui all'articolo 608, le misure di rigore devono essere, diciamo, queste misure non consentite dalla legge, quindi devono essere arbitrarie e non legittime. E quindi produrre questo effetto di compromissione o di comunque anche di comunque incisione negativa su questo residuo spazio di libertà che ha la persona privata della libertà comunque sotto in un momento in cui è sotto la custodia di un'altra persona. Secondo l'ufficio del pubblico ministero tutti diciamo, i requisiti della norma di quell'articolo 608 si sono verificati nella caserma di Bolzaneto e veniamo un attimo a esaminare gli elementi in rapporto appunto alla fattispecie di reato. Qualunque, diciamo, noi sono state descritte ieri quelle che sono state le posizioni che le parti offese hanno dovuto tenere, secondo l'ufficio del pubblico ministero, qualunque delle posizioni disagevoli e scomode adottate a Bolzaneto, sia quella classica che le altre, in particolare quella in ginocchio, quella con le mani disposte in posizione diversa, quella X, eccetera, che sono state descritte, sono state arbitrarie, cioè non erano necessitate dalla situazione di quel momento. Dobbiamo innanzitutto ricordare comunque che erano delle posizioni che sono state imposte per una durata veramente significativa e che hanno provocato dei disagi, quindi degli effetti dannosi per le persone offese, non soltanto per quelle comunque che hanno avuto dei malori direttamente nella struttura, ma vi sono state delle persone che poi hanno avuto anche delle conseguenze negative successivamente. Ricordiamo la ragazza Gripaudo Gabriella, che ha proprio parlato di questo problema che è stato poi anche riscontrato successivamente nella casa circondariale di Vercelli, dove fu poi tradotta, e comunque in generale sono stati descritti anche, sono stati il tribunale acquisito anche le deposizioni di alcuni consulenti tecnici delle parti offese, sono stati il tribunale anche acquisito delle relazioni e delle documentazioni mediche che le parti offese hanno prodotto, e sicuramente vi sono stati degli effetti dannosi delle persone subiti dalle persone offese, perdurati poi anche in alcuni casi nel tempo e comunque riconducibili a quella situazione di disturbo che i tecnici definiscono disturbo post-traumatico da stress. Quindi sicuramente questa posizione ha determinato nelle parti offese una sofferenza, questo è un dato che è provato dall'istruttoria, secondo l'ufficio del pubblico ministero incontrovertibilmente dall'istruttoria. Sono state ascoltate più di 200 persone, tutte praticamente hanno riferito di essere state male, di avere vissuto male questa cosa, ma di avere anche avuto proprio delle conseguenze, in alcuni casi tante perduravano ancora, e avete poi, diciamo, il riscontro delle audizioni dei consulenti tecnici e delle relazioni anche mediche acquisite. Queste posizioni che hanno prodotto sicuramente l'effetto dannoso, quindi ecco uno degli elementi costitutivi della norma, ad avviso del pubblico ministero sono state arbitrarie, di legittime, non necessitate dalla situazione. E questo perché? Perché le giustificazioni che sono state fornite, che emergono dal processo, sono emerse dall'istruttoria dibattimentale, sia attraverso, diciamo, le testimonianze di alcuni appartenenti all'amministrazione penitenziaria, in primis quella del magistrato Sabella, sia dagli esami anche degli imputati, le giustificazioni, secondo l'ufficio del pubblico ministero, sono totalmente infondate. Di conseguenza, appunto, queste imposizioni disagevoli, scomode, imposte, sono state arbitrarie per totale infondatezza delle giustificazioni fornite. E veniamo un attimo ad esaminarle, quali sono. Dunque, innanzitutto c'è da dire che dalla Polizia di Stato, che pure ha applicato queste posizioni, perché comunque i testi ci riferiscono di averla dovuta tenere fin dall'inizio, quindi già dal momento dell'arrivo, che sicuramente erano nella pertinenza nella fase di pertinenza della Polizia di Stato, e ne hanno riferito anche i fermati, che non vengono neanche presi in carico dall'amministrazione penitenziaria, quindi sicuramente questa posizione risulta imposta anche per i detenuti, anche nella fase di gestione della Polizia di Stato. Dalla Polizia di Stato non perviene, diciamo, nessuna giustificazione ufficiale a questa posizione. Abbiamo il dato processuale di prova che è stata applicata, ma non abbiamo, diciamo, in esito all'istruttoria una giustificazione fornita dalla Polizia di Stato. Invece, da parte dell'amministrazione penitenziaria, abbiamo alcuni elementi importanti che vanno esaminati per la valutazione di questa posizione, e dobbiamo fare riferimento da un lato alla testimonianza del magistrato Sabella, che è stato assentito all'udienza del 26 febbraio 2007, all'esame poi dell'imputato Gugliotta Antonio, l'ispettore comandante di reparto di fatto della caserma, responsabile della sicurezza secondo l'incarico che aveva avuto, e dall'imputato Dorio Ronzo, che pure parla di questo. Abbiamo anche un documento molto importante che il Tribunale ha acquisito, che è il documento 6.9, che proviene proprio dall'ispettore Gugliotta, che è definito promemoria, cosiddetto promemoria, nel quale si parla proprio del trattamento dei detenuti, e vi è proprio un paragrafo, questo promemoria, dedicato a questa parte, in posizione faccia al muro, mi pare che porti addirittura alla dizione. Comunque, nel corso, al di là intanto del dato documentale che affirma dell'ispettore Gugliotta, che quindi riconduce questa posizione sicuramente alla sua persona, sta da vedere se solo a lui o anche ad altri, ma comunque sicuramente a lui la riconduce, oltre a questo documento, le deposizioni che abbiamo prima indicato indicano alcune giustificazioni, spiegazioni che sarebbero state date in riferimento a questa posizione. E queste si possono sintetizzare sostanzialmente in cinque gruppi, Primo, necessità di distinzione, cioè la posizione sarebbe stata imposta per, primo, necessità di distinzione tra soggetti perquisiti e ancora da perquisire. Poi, necessità di distinguere uomini e donne, necessità di distinzione tra gruppi eventualmente contrapposti, e poi c'erano problemi, necessità di garantire la sicurezza, perché c'era un problema di ancoraggio delle grate delle finestre, e poi un problema di necessità di garantire quindi visibilità della cella, perché sarebbe stata da un lato scarsamente illuminata e dall'altro perché presentava un cosiddetto angolo buio. Allora, cominciamo. Per quanto riguarda, secondo l'ufficio del pubblico ministero, nessuna di queste situazioni che sono indicate come motivo per l'imposizione della posizione hanno consistenza, quindi nessuna di queste, ad avviso del pubblico ministero, imponeva, avrebbe imposto o rendeva necessaria la posizione che è stata imposta. Di necessità distintive, chiamiamole così, quindi perquisiti, non perquisiti, uomini e donne, gruppi eventualmente antagonisti. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, la posizione vessatoria non era assolutamente necessaria per questa finalità distintiva. La stessa poteva benissimo essere assicurata dalla sistemazione dei detenuti in parti diverse della cella, ma non si vede perché bisognasse tenerli tutti in piedi in quella posizione per distinguere. Poi distinguere che cosa non si capisce, posto che tutti stavano in quella posizione, quindi non si capisce davvero che cosa si possa distinguere. Se tutti, uomini, donne, perquisiti, non perquisiti, stavano tutti nella stessa posizione, non c'è nessuna finalità distintiva. Inoltre anche i feriti erano in questa posizione, quindi anche questo dimostra l'infondatezza della giustificazione, perché sicuramente la persona ferita doveva avere comunque una considerazione rispetto alla propria condizione personale, che comunque non ha avuto. Inconvenienti derivanti dalla scarsa illuminazione della cella, che sono stati appunto indicati. Qui due osservazioni. Prima, infondatezza della giustificazione fornita, dall'altro mancata prova che il fatto indicato sia veramente esistente. Primo aspetto. Infatti, se davvero ci fossero stati anche questi problemi di illuminazione, comunque questi problemi rimanevano, sia che i detenuti stessero in piedi che stessero seduti. Non si capisce perché per un problema di illuminazione della cella dovevano metterli tutti in piedi. Se non si vedevano in piedi, seduti, non si vedevano neanche in piedi. E anche in questo caso allora si potevano collocare i detenuti in posizione diversa, più vicino alla porta, più vicino alla parte dove si vedeva meglio, insomma, comunque non era necessario tenerli in quella posizione, soprattutto non era necessario tenerli in quella posizione così perdurante nel tempo, e non erano comunque necessari neppure qui non va trascurato che in realtà oltre alla posizione si aggiungevano poi tutti quei comportamenti di vessazione, sia di violenza fisica che psichica, per fare mantenere la posizione. Quindi oltre alla posizione in sé c'erano tutti, diciamo, i corollari, gli accessori, tutti i comportamenti di violenza fisica e morale accessoria per farla mantenere. Quindi era una cosa che si voleva mantenere nel tempo, perché ci sono stati episodi di violenza fisica, quindi percosse, soprattutto in mezzo alle gambe, a volte anche con manganelli, ne parlano i testi, per farla mantenere. Risulta poi, come dato anche dell'indagine, che non si sono mai verificati dei fatti anche di comportamenti di resistenza dei detenuti all'interno della cella, anzi risulta che spessissimo i detenuti, vabbè, alcuni erano proprio feriti, quindi erano anche in condizioni di disagio molto provati, comunque tantissimi erano spaventati, vi erano alcune donne che erano in situazione di grande disagio, quindi effettivamente la posizione non era necessaria e non vi era necessità di fronteggiare neppure nessuna situazione di comportamenti violenti e di emergenza. Poi si è parlato anche di un cattivo ancoraggio delle grate alle finestre, anche qui la posizione non interferiva minimamente con il problema, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, perché se davvero delle azioni in ipotesi dovevano essere compiute dai detenuti per provare a disancorare le grate, l'avrebbero potuti effettuare sia che seduti che in piedi, approfittando di un momento magari in cui ciò era possibile. Ma al di là, diciamo, di questa totale, diciamo, infondatezza della giustificazione rispetto alle finalità asseritamente perseguite, dicevo prima che vi sono dei dati dell'istruttoria che provano anche che queste giustificazioni fornite in punto illuminazione scarsa e in punto ancoraggio delle grate non hanno, diciamo, proprio fondamento, non hanno riscontro, anzi è provato l'incontrario, perché a parte che la questione dell'angolo buio, che sarebbe soltanto la parte immediatamente a sinistra guardando dal corridoio della grata, e quindi questo è un problema facilmente risolvibile non collocando magari i detenuti seduti in posizione agevole da quella parte, ma mettendoli più verso il centro della stanza o dalla parte opposta o frontale, che era direttamente visibile, ma per l'illuminazione proprio, che si dice che non c'era l'illuminazione, in realtà questo dato non è fondato. Basta riportarsi in particolare alla deposizione dell'allora dirigente del sesto reparto mobile, il dottor Gaeta Giorgio, che è stato sentito all'udienza del 24 gennaio 2006, che ha precisato, pagine 41 e pagine 43 della trascrizione, dice: fu realizzato un impianto di illuminazione adeguato sia per le celle che per il corridoio. E poi per le grate, dice, laddove non erano presenti, e le grate sono state messe per tutte le celle, saldate e ancorate comunque. A questo dato testimoniale, tra l'altro anche l'imputato Doria nel suo esame ha parlato di tutta, descrivendo la sua attività logistica precedente, organizzativa, che è stata notevole, perché poi l'allora colonnello Doria fu proprio la persona che, Sabella ha detto, fece tutto il lavoro sporco, cioè poverino, fece tutto il lavoro di preparazione per la preparazione logistica proprio del sito, aveva detto che si era occupato anche di tutti i lavori di rifacimento di questa palazzina e aveva provveduto anche alla sistemazione delle finestre e quindi anche delle grate. Comunque abbiamo anche il dato documentale delle videocassette dei due sopralluoghi effettuati dal pubblico ministero e l'atto istruttorio compiuto in prima persona dal tribunale, che si è recato sul posto, e per quanto riguarda le grate la situazione non risulta essere cambiata, si è potuto constatare un'impossibilità di divellere a mani nude le grate, passando inosservate proprio per com'era la struttura della cella. Quindi dal punto di vista scarsità illuminazione e cattivo ancoraggio grate, ma anche proprio la prova della sussistenza di questo elemento, che è stato indicato come giustificazione, ma anche qualora fosse stato presente, diciamo, l'istruttore in realtà ha provato che così non è, non avrebbe comunque giustificato e non avrebbe reso necessaria quella posizione imposta. Che la posizione vessatoria non fosse necessaria e fosse ingiustificata lo dimostra poi anche il comportamento che ha tenuto l'ispettore Badolati la mattina della domenica, quando alle 8:30 circa subentrò ai carabinieri nella vigilanza dei detenuti. Lui constatò, rilego solo il passo perché è efficacissimo, della sua deposizione, a pagine 7-8 della trascrizione, quando è stato sentito, dice: una volta lì mi sono reso conto che c'erano le persone che erano in attesa, appena sono arrivato ho visto che c'erano tutte queste persone che erano in piedi, non erano certamente come sono abituato, come tante volte avevo visto le persone giù alle camere di sicurezza della questura, ma le ho viste in piedi, appoggiate al muro con la faccia rivolta verso il muro, in sostanza addossati al muro. Semplicemente gli ho detto che potevano mettersi a sedere. E poi c'è appunto l'episodio che vi citava anche ieri il collega, che addirittura qualcheduno, particolarmente spaventato o altri per problemi di lingua, comunque continuavano a rimanere in piedi nonostante lui dicesse di sedere, tanto che dovette più volte ripeterlo. Quindi un ispettore si è reso benissimo conto di questa situazione, della totale assoluta non necessità della stessa, e tant'è che immediatamente la prima cosa che fa, cosa fa? Li fa sedere, proprio il primo atto che fa, come percepisce subito la normalità della cosa e l'inutilità soprattutto della stessa, cioè li ho visti lì, non ho mai visti così, ma per di più non c'era proprio nessun motivo che stessero così, e li ho fatti sedere. Ecco, poi qualche parola anche per quanto riguarda la posizione fuori dalla cella, perché poi l'istruttore ha provato, e il collega ieri ve l'ha dimostrato dettaglio, che queste posizioni non erano soltanto in cella, ma erano anche in altri momenti di attesa fuori dalla cella, e questo si è verificato in particolare nel corridoio, quando i detenuti attendevano nei vari passaggi per i vari incombenti, sia quelli del fotosegnalamento che quelli dell'attesa per entrare nell'infermeria per avere la perquisizione da parte della polizia penitenziaria e la visita medica. È stato fornita, questo soprattutto nell'esame dell'imputato Gugliotta, che dovevano nel corridoio essere tenuti in questa posizione faccia al muro con le braccia alzate, perché non dovevano vedere le nuove persone che arrivavano nel corridoio. Ma anche in questo caso non si capisce perché ci fosse questa esigenza di non vedere, tanto più che, come si ribadisce, non vi era stato nessun caso di conflitti tra gruppi antagonisti all'interno della struttura, non vi era stato nessun episodio di resistenza né singola né collettiva. È stata fatta la domanda, questo anche agli appartenenti alla polizia penitenziaria che sono stati ascoltati, anche alla polizia di Stato, di entrambe le forze dell'ordine, che sono stati sentiti come testi, alcuni erano anche testi indicati dalle difese. Sempre l'ufficio del pubblico ministero ha posto questa domanda, se si erano verificati anche delle azioni di violenza da parte dei detenuti verso le forze dell'ordine o comunque episodi di resistenza. Non risulta prova assoluta di nessun episodio di resistenza, né singole né collettive, quindi non si capisce quale giustificazione potesse avere la posizione per esempio in attesa nel corridoio. E anche in questo caso, se vi fosse stata un'esigenza, non c'era comunque bisogno di una posizione così scomoda, che anche in questo caso non è sola, ma viene accompagnata da un lato da una durata anche consistente e dall'altro comunque in alcuni casi, come ci hanno riferito le parti offese, anche di percosse. Quindi ritiene l'ufficio del pubblico ministero che sia integrato per i fatti di Bolzaneto il reato di quell'articolo 608, perché il trattamento inflitto nelle forme principali che sono state indicate è stato tale da ridurre ulteriormente, restringere ulteriormente lo spazio di libertà delle persone detenute in maniera ingiustificata e non necessaria. Qui la giurisprudenza per quanto riguarda appunto l'ipotesi dell'articolo 608 indica delle casistiche che fanno proprio riferimento a comportamenti proprio di questo tipo, sia di violenza fisica che anche di violenza morale, quindi questi effetti dannosi che sono stati indicati dalle parti offese anche da un punto di vista di umiliazione, di angoscia, di paura che hanno provato in seguito al comportamento, in seguito al trattamento che hanno avuto a Bolzaneto. pare opportuno così l'ufficio riportasse una sentenza, che è quella della, una sentenza della Cassazione che ha ritenuto il caso di quell'articolo 608 l'ipotesi in un caso di trattamento che può assomigliare ad alcuni comportamenti che risultano avvenuti a Bolzaneto, per esempio una sentenza del 2004, numero 31715, la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di quell'articolo 608 in un caso di trattamento vessatorio consistente nel fatto che una persona, tra l'altro minorenne, era stata condotta da appartenenti alle forze dell'ordine, nella specie carabinieri, in una stanza attigua della caserma, dove l'avevano costretto in una posizione particolare, precisamente seduto con i piedi sollevati, e avevano percosso sulle piante dei piedi. Noi abbiamo anche dei casi in Bolzaneto, ve l'ha riferito il collega ieri, in cui ci sono state delle percosse con manganello anche sui piedi, tant'è che il giudice delle indagini preliminari aveva dato atto in un caso di segni di segni che riscontrati sui piedi. Ecco un caso che assomiglia un pochettino a un'ipotesi che si era verificata in Bolzaneto. Qui la Cassazione, seguendo proprio questo criterio che si era indicato di ulteriore riduzione non consentita dello spazio di libertà del detenuto, aveva ritenuto applicabile l'articolo 608. L'ufficio del pubblico ministero, nella contestazione dell'articolo 608, ha compreso anche il problema dell'assenza di alimentazione sufficiente, di acqua sufficiente e, come si è detto, anche dei generi necessari alla cura personale. Questo perché appunto i comportamenti che rientrano nell'articolo 608 sono quelli che riducono arbitrariamente uno spazio di libertà personale, quindi il concetto è quello libertà personale, quindi non solo in senso fisico di locomozione, dice la dottrina della giurisprudenza, ma proprio la libertà individuale nel complesso, quindi anche negli aspetti non strettamente legati al movimento fisico. Sicuramente anche il detenuto ha diritto di, come si diceva prima, di bere, di mangiare, di potersi pulire, perché questo fa proprio parte dei bisogni della persona e del rispetto della dignità della persona. E a questo, che l'articolo 608 si riferisca anche a problematiche essenziali anche attinenti ai primi bisogni dell'uomo, quale quello di mangiare e bere, per questo depone anche un pochettino l'origine storica della norma, e infatti la previsione di questa figura di reato, come si può leggere nella dottrina e anche nella relazione ministeriale, era proprio nata in riferimento ad alcuni casi che vi erano stati nel passato di episodi di grandi sofferenze di detenuti, addirittura in alcuni casi con lesioni gravissime e morte, proprio per carenza di cibo e di acqua e per le pessime condizioni all'interno delle carceri, anche proprio sotto il profilo del cibo e dell'acqua. E sicuramente appunto sia l'alimentazione che gli oggetti per la cura e quanto necessario per la propria cura personale rientrano nella sfera di libertà del detenuto, che non può essere compressa se non arbitrariamente. E che così sia lo dimostrano, secondo l'ufficio del pubblico ministero, le previsioni dell'ordinamento penitenziario, che è quella a cui si può fare riferimento per il soggetto privato della libertà personale. Abbiamo detto che Bolzaneto era un carcere provvisorio, quindi guardiamo quelle che sono le disposizioni della normativa penitenziaria per quanto riguarda il detenuto e quello che attengono proprio ai diritti fondamentali essenziali del detenuto. C'è l'articolo 8 della legge penitenziaria, la legge sull'ordinamento penitenziario, che prevede il diritto dei detenuti a tutto quanto necessario per l'igiene personale, e poi l'articolo 8 del regolamento penitenziario specifica anche quelle che sono le caratteristiche poi degli oggetti per l'igiene personale cui ha diritto il detenuto. Questo per quanto riguarda cura e igiene personale, quindi sicuramente viene lo stesso ordinamento penitenziario che dice che questo è un diritto del detenuto che non si può comprimere neanche quando è privato della libertà personale, ma questo ne L'uomo ne ha diritto anche quando è in carcere, anche quando è privato della libertà. E lo stesso per quanto riguarda il mangiare, ancora di più perché l'articolo 9 della legge penitenziaria prevede comunque che i detenuti abbiano un'alimentazione sufficiente e proporzionata alle caratteristiche del soggetto, e tant'è vero, appunto, si è detto, l'articolo 608 ha un'origine storica ben precisa, perché i detenuti sono pure anche morti di fame in alcuni casi, quindi giustamente tutta l'elaborazione dottrinale, tutto il progresso della civiltà è andata anche in questo senso di garanzia di quello che si sono ritenuti dei diritti fondamentali dell'uomo anche quando è privato della libertà. E così poi il regolamento penitenziario all'articolo 11 parla del vitto giornaliero, quindi specifica la previsione normativa dell'articolo 9 e dice che il detenuto ha diritto alla somministrazione di almeno 3 pasti al giorno per ciascun detenuto, con un intervallo di circa 5-6 ore tra l'uno e l'altro. Allora, a Bolzaneto proprio di mangiare di cibo sicuramente non è stato somministrato, ma neanche lontanamente in una quantità, con caratteristiche e cadenza lontanamente paragonabile a quella che è la previsione di legge come diritto di una persona detenuta. Questo va detto perché è stato usato un argomento difensivo, soprattutto negli esami degli imputati Gugliotto e Doria, con riferimento al cibo. E si è detto, ma perché non è stato dato nel cibo, nella colazione, la cena, quello che fosse, il pranzo, perché poi c'era il problema degli orari in ingresso e di traduzione. Allora, siccome alcuni sono entrati, che era già passato l'orario del pranzo, non gli è stato dato il pranzo. Siccome poi alcuni sono arrivati di notte, non gli è stata data la cena, perché aveva diritto alla colazione. Il problema è che a Bolzaneto proprio di cibo non ce n'è stata, né a pranzo, né a cena, né colazione, né merenda, non c'è stato proprio niente. Giustamente, per carità, è stata posta comunque attenzione al problema del cibo per quanto riguarda le forze dell'ordine, ma diciamo legittimamente, la stessa attenzione doveva essere prestata anche per quanto riguarda i detenuti. Cito soltanto la dichiarazione del dottor Perugini, che pure ha avuto un comportamento estremamente dignitoso e se ne deve dare atto sicuramente, però ha detto che a un certo punto giustamente ha provveduto a far arrivare del cibo, proprio perché c'erano stati anche dei ritmi di lavoro molto pesanti, del cibo per lui e per i colleghi, anche se frugale, ma comunque del cibo e anche dell'acqua per quanto riguarda il personale dell'ufficio trattazione atti. Anche altri testi che sono stati sentiti hanno parlato si è provveduto giustamente per le persone anche al cibo, fruendo della mensa, o fruendo comunque delle macchinette, o comunque fruendo andando a mangiare dove si riteneva. Cito per tutti la deposizione dell'ispettore Fornasiere, che è stata particolarmente emblematica perché si è anche ha dato particolari indicazioni e mi sono anche le testimonianze del magistrato Sabella. Comunque il personale giustamente provvedeva a curare la parte dell'alimentazione. L'ispettore Fornasiere ci ha addirittura precisato che il servizio era H24, ma nel servizio H24 era previsto come servizio anche il tempo per il mangiare, e alla domanda del pubblico ministero, ricordo ancora la risposta, ma non soltanto il primo, il secondo, tutto, ci ha detto che si recavano in un noto locale dell'entroterra genovese, al ristorante di Isoverde della Yolanda, dove si mangiava anche molto bene. Qualcheduno ha anche prodotto pure le ricevute dei pasti che sono stati fatti, quindi giustamente si è curato questa parte per le forze dell'ordine, anche fondamentale per la propria persona, nulla a questo, ma sicuramente altrettanta attenzione doveva essere prestata per i detenuti. Quindi l'argomento difensivo è del tutto inconferente, perché a Bolzaneto proprio cibo non è stato dato a prescindere dall'orario. Non è che chi non ha preso la cena ha preso la colazione, gente non ha preso proprio niente. Qualcheduno ha preso qualche panino e qualche goccia d'acqua nella giornata della domenica verso la sera, ma il sabato proprio cibo niente. Quindi l'argomento difensivo è inutile, perché cibo proprio non ne hanno dato, né a pranzo né a cena, né se non questi panini e quest'acqua. Questo per quanto riguarda l'articolo 608, secondo l'ufficio del pubblico ministero Dall'istruttoria dibattimentale mi riporto alle ragioni illustrate ieri dal collega per cui l'ufficio del PM ritiene pienamente attendibili le testimonianze delle persone offese. Il collega ha spiegato tutti i riscontri che vi sono, sia interni che esterni, dichiarativi, documentali, incrociati, particolari o generali, quindi che hanno un livello quantitativo talmente imponente da avere di per sé già un valore qualitativo. Quindi, ad avviso del pubblico ministero vi è stato, diciamo, ancora di più di qualche cosa di compressione del residuo spazio di libertà dei detenuti, vi è stato proprio una volontà intensa diretta a vessare, perché il termine esatto è questo, secondo l'ufficio del pubblico ministero, le persone ristrette nel sito e a lederle, a vessarle negli aspetti più intimi della dignità, si è parlato di cibo, acqua, sonno, manifestazioni attinenti, cioè i momenti dei bisogni fisiologici, proprio per quello che erano, per le loro persone, per il loro modo d'essere, per come erano vestiti, per come si presentavano, per il loro abbigliamento, per la loro capigliatura, per le loro idee politiche. Era significativa quella lettura ieri di tutte le espressioni che sono state riferite dalle parti offese. Era proprio, diciamo, una contrapposizione netta in quei giorni c'è stato tra le forze dell'ordine da un lato e queste persone arrestate che venivano catalogate, che sono state proprio catalogate come appartenenti a quell'area non globale, che venivano, diciamo, umiliate per quanto riguarda le offese, le ingiurie che sono state prestate e comunque anche nei casi di violenza fisica, sempre collegandoli a una sorta di contrapposizione tra il movimento dei No Gobra da una parte e le forze di polizia dall'altro. E veramente significativo per questo sono quelle offese, appunto, a sfondo politico, non le ripeto, ma sono chiare, sono univoche, sono proprio sistematiche e univocamente dirette al disprezzo, all'umiliazione per quelle che erano le loro idee politiche e per quelle che era la loro appartenenza, diciamo così, ideologica. Perché era sempre quello il leitmotiv, era quello, cioè si capiva dalle offese, si capiva dagli atteggiamenti, dalle costrizioni che sono state imposte, che sono tutte di un certo tipo, e che da un lato appunto costrizioni che riguardavano, diciamo, l'aspetto della fede politica, dall'altro erano costrizioni che riguardavano comportamenti volti ad umiliare la propria persona. Cito per tutti gli esempi di persone costrette a dire sono una merda, chi è più coglione tu o io, queste espressioni di questo tipo, e le altre, diciamo, rivolte a costringere le persone a ripetere insulti a quelli che erano personaggi politici che ovviamente potevano essere, diciamo, ritenuti simpatici a persone appartenenti al movimento No Globale, come contraltare la costrizione a ascoltare espressioni riguardanti il fascismo, il nazismo, ascoltare espressioni riguardanti atteggiamenti antisemitici e quindi sostanzialmente cito anche questo che è significativo, tutti gli insulti e le minacce con riferimento alla morte di Carlo Giuliani. Anche questi sono tutte comportamenti, atteggiamenti che provano, ad avviso del pubblico ministero, anche proprio una volontà più intensa diretta a vessare le persone ristrette nel sito per le loro condizioni e caratteristiche personali. E ovviamente questo da un lato con riferimento all'azione diretta per chi li poneva in essere, dall'altro ovviamente sotto il versante dell'articolo 40 comunque come tolleranza o come atteggiamento, diciamo, omissivo volto a consentire che questi comportamenti si verificassero. Sicuramente, secondo l'ufficio del pubblico ministero, questo ha provocato una lesione della dignità delle persone, perché sicuramente gli stessi sono stati profondamente offesi e umiliati, come ci hanno riferito, come intuitivo anche dal tipo di comportamento. E poi dal punto di vista anche psicologico mi riporto a quegli elementi di prova che sono state da un lato le testimonianze, ma dall'altro anche la documentazione medica acquisita, quindi testimonianze dei consulenti e documentazione medica acquisita, oltre che le testimonianze delle parti offese che in primis hanno riferito qual è stata, diciamo, qual è stato il comportamento applicato nei loro confronti. Ad avviso del pubblico ministero, da questo deriva anche una lesione del diritto all'integrità fisica e morale, come dice la Cassazione, quindi perché ogni qualvolta ci sia un comportamento che non rispetta anche la dignità e comunque l'aspetto morale della propria persona, che non rispetta quelle che sono proprio le caratteristiche della persona, c'è una lesione del diritto dell'integrità fisica e morale della persona. E quando c'è una lesione del diritto all'integrità fisica e morale, poi ne consegue, questo lo dice anche la Cassazione, anche una lesione del diritto di, in qualche modo, di difesa e di tutela della persona, perché quando la persona viene umiliata e viene vessata si trova in uno stato anche di prostrazione, per cui è per lui più difficile anche porre in essere tutti quei meccanismi giudiziari di tutela, di difesa rispetto ai comportamenti di violenze morali e fisiche subite. È per questa ragione quindi che per quanto riguarda il livello di vertice delle persone che quindi hanno avuto, diciamo, sia per la qualifica rivestita, sia per il grado, che appunto per il ruolo che hanno avuto all'interno della struttura, che era quello appunto di possibilità per i loro poteri di impartire disposizioni e comunque di poter dare indicazioni e prendere provvedimenti per, che potessero incidere sul trattamento dei detenuti, quello che noi abbiamo definito il livello apicale dei responsabili, è stato contestato, oltre che il reato di quell'articolo 608, anche il reato di quell'articolo 323, perché questo comportamento, diciamo, proprio per questa univocità di atteggiamenti e per le forme di espressione che ha avuto, indica anche dal punto di vista soggettivo una volontà, un dolo particolare, che è quello di intenzionale diretto a vessare queste persone. Qualche parola per quanto riguarda allora il rapporto tra l'articolo 608 e l'articolo 323 del codice penale, visto che appunto sono stati contestati per i livelli più alti anche il reato di quell'articolo 323. Qui appunto la dottrina precisa, che è la dottrina e anche la giurisprudenza, perché poi vi sono anche delle sentenze della Cassazione che spiegano il diverso ambito di operatività con rapporto proprio anche ai detenuti, e si dice quindi che l'articolo 608 quindi tutela lo spazio residuo di libertà proprio individuale della persona fisica, proprio di locomozione fisica, comunque della libertà individuale. Tutti i comportamenti invece che incidono sulla libertà morale del soggetto, quindi proprio sulla parte della dignità, e quindi tutti i comportamenti di umiliazione attinenti all'aspetto, al versante morale, diciamo, quindi alle umiliazioni, anche a quei comportamenti che mirano a, in generale nella parte offeso, uno stato di vergogna, di umiliazione, di umiliazione non solo verso gli altri ma anche verso se stesso, un senso di angoscia e di vergogna, dice la Cassazione, questi abusi che attengono alla sfera morale rientrano nell'articolo 323, e quindi sostanzialmente tutti, diciamo, i comportamenti che attengono prevalentemente alla tutela della libertà di locomozione, della libertà individuale, rientrano nell'articolo 608. Quelle vessazioni ulteriori, diciamo, che attengono proprio alla libertà morale, alla sfera morale del soggetto, rientrano nel 323, perché esprimono quel dolo particolare. E anche qui l'ufficio del pubblico ministero ha seguito ovviamente il criterio dell'articolo 40, cioè ha contestato quindi la responsabilità, eventualmente anche sotto il profilo, diciamo, del doloso mancato intervento, nel caso in cui appunto i pubblici ufficiali che per qualifica, per incarico rivestito, per competenze svolte all'interno del sito avrebbero dovuto intervenire per impedire determinate cose e non l'hanno fatto, e quindi si sono resi concorrenti con una condotta omissiva nel reato medesimo. si devono ora esaminare quelle che sono le violazioni di legge, abbiamo detto che a livello apicale quindi è stato contestato anche il reato di cui l'articolo 323 del codice penale, quindi dobbiamo vedere quelle che sono le violazioni di legge in cui consiste l'elemento materiale del reato di quell'articolo 323. Vado a fare una pausa, cosa dice? Andiamo avanti ancora, non so, dica al tribunale. C'è ancora un po'.
Sì, allora facciamo un po' di pausa.
Sì.
Una decina di minuti.
Il tema delle norme.